Bene, buonasera, siamo dare inizio alla seduta. Ho ricevuto due comunicazioni di assenza, una da Michela Boldoni per motivi di salute e l'altra da Ambrogio Locatelli, che in questi giorni si trova in ospedale. Colgo l'occasione per, a nome di tutti i consiglieri, di esprimere un augurio di una pronta, di possa rimettersi velocemente. Non ho ricevuto. Lascio la parola alla dottoressa Barletta per l'appello.
Cordoni, Locatelli Andrea, Zanoncelli, Cerrelli, Torriani, Bersani, Fuggeri, Sessi, Fabiano, Dattilo, Boldoni non assente, Mancini, Nicoletti, Locatelli Ambrogio assente, Zanaboni, Di Grigoli, Dovera, ok, Fuggerini non c'è stasera. Quindi siamo 2, 4, 6, 8, 10, 14.
Va bene, il numero legale c'è, per cui possiamo iniziare col punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbali delle sedute precedenti, se ci sono osservazioni o integrazioni da apportare. Se non ci sono interventi possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore del punto 1, approvazione verbale sedute precedenti, alzi la mano. Chi si astiene, chi è contrario, nessuno, all'unanimità. Grazie. Punto 2 all'ordine del giorno, imposta municipale propria, determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013. Sì. Voglio, questo è uno dei tre punti all'ordine del giorno che abbiamo questa sera. Voi sapete l'incertezza con la quale stiamo operando. Noi abbiamo approvato nell'aprile scorso il bilancio di previsione, naturalmente l'abbiamo approvato in base a ciò che conoscevamo, per cui avevamo ancora la presenza dell'IMU e anche della TARSU. Dopodiché il 30 ottobre abbiamo, come ricorderete, approvato, optando per la TARES semplificata, le nuove tariffe TARES. E questo ci ha posto di fronte a un problema interpretativo. Nel senso che noi ci siamo trovati di fronte a una presa di posizione dell'ANCI Emilia Romagna, la quale sosteneva che in caso di modificazione o approvazione delle tariffe dopo l'approvazione bilancio fosse sufficiente provvedere a una variazione dello stesso. Per contro, la Corte dei Conti Lombardia ritiene che se si approvano successivamente le nuove tariffe o vengono riviste quelle in vigore al momento dell'approvazione del bilancio, debba essere riapprovato. Nel dubbio abbiamo scelto la strada della riapprovazione. In questo frattempo è emerso un terzo parere, questa volta dell'Agenzia delle Entrate, la quale ritiene che in caso di approvazione di nuove tariffe sia sufficiente le variazioni di bilancio e l'assestamento. Voi capite che già il fatto di aver tempo fino al 30 novembre per approvare un bilancio e previsione che scadrà fra un mese è indicativo della dell'incertezza e dell'impossibilità di programmazione che i comuni si trovano a dover agire. Comunque, nel frattempo avevamo scelto la strada della riapprovazione, per cui questa sera noi avremo questi tre punti all'ordine del giorno. Il primo sono le tariffe IMU, la seconda è la riapprovazione del bilancio e la terza l'assestamento. Per quanto riguarda l'imposta municipale propria, è una delibera prettamente tecnica dove vengono confermate tutte le tariffe attualmente in vigore, fatta eccezione per l'IMU sulla prima casa che dal 5 viene portata al 6 per 1000. Questo è solo per l'anno 2013, per cui il testo della delibera che voi avete è stato aggiunto un solo, nel senso che il primo punto va letto di applicare solo per l'anno 2013 l'aliquota dell'imposta municipale propria stabilita dall'articolo 13, eccetera, eccetera, e tutto il resto fermo. Di conseguenza noi avremo dell'aliquota base del 9 per 1000, l'aliquota prevista per l'abitazione principale relative pertinenze del 6 per 1000, l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale il 2 per 1000, l'aliquota sugli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, perché la concessione in uso sia documentata ad atto notarile, il 7 per 1000, mentre i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori, viene applicata la tariffa del 7 per 1000. Si confermano le detrazioni di 200 euro per ogni abitazione e abbiamo anche la deroga per quanto riguarda la norma che dice che le aliquote si applicano da quando vengono approvate. In realtà queste aliquote si applicano per tutto l'anno in corso e questa delibera verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per cui anche se abbiamo 3 votazioni distinte, poi il dettaglio della riapprovazione bilancio lo facciamo sul punto successivo. Se ci sono degli interventi su questo punto, se no possiamo passiamo all'approvazione e ci dilunghiamo di più sul bilancio di previsione. Possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore del punto 2 imposta municipale propria, determinazione aliquote e detrazioni solo per l'anno 2013, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Grazie. Vi devo chiedere la votazione, un'altra votazione per immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore immediata esecutività dell'atto, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Ecco, riallacciandomi al discorso di prima, noi abbiamo stiamo riapprovando il bilancio di previsione. Non ci sono novità rispetto alle tariffe in vigore prima, eccezione fatta per quanto abbiamo appena detto. Nel frattempo, siccome entro il 30 novembre dobbiamo fare anche l'assestamento di bilancio, abbiamo preso in considerazione quelli che sono gli elementi nel frattempo divenuti certi per comunicazioni del Ministero o per accertate maggiori entrate o minore spese. Per quanto riguarda l'IMU, noi abbiamo avuto comunicazione dal Ministero che l'IMU per l'anno 2013 sulla prima casa ci vengono riconosciuti 290.368,43 euro. questo a fronte di una previsione di entrata di 368.000 euro che avevamo previsto. Allora, noi riteniamo che la quota che lo Stato debba rendere al Comune sia di 368.000. Non abbiamo notizie certe del perché ci sia stato riconosciuto 290.000 finora. Una interpretazione era quella che, non essendo ancora formalmente stata abolita la seconda rata dell'IMU, perché come sapete è stato approvato proprio oggi il decreto che sostanzialmente cancella l'IMU sulla prima casa, non fosse possibile fare conteggi sul 100% delle aspettative. Questo però, per una giusta prudenza di bilancio, ci impone di mantenere la previsione di entrata a 368.000 euro e la differenza tra i 290 già riconosciuti dal Ministero e i 368 che noi sosteniamo debbano esserci dati, vengono iscritti, sono esattamente 77.631,57 euro, vengono iscritti nel fondo svalutazione crediti, in modo tale che se per caso lo Stato non dovesse riconoscerci tutta l'entrata prevista per la prima casa, comunque gli equilibri di bilancio vengono salvaguardati. L'altro aspetto, e capisco che un po' sono ormai cose un po' contorte, però purtroppo con questi meccanismi abbiamo a che fare. L'altro elemento rilevante riguarda gli altri immobili diversi dalla prima casa. Qui lo Stato fa lui una previsione di una possibile entrata a tariffa base e da questa si riserva la sua quota. Voi sapete che il 50% gli immobili ad uso produttivo vanno, gli immobili D vanno allo Stato e ha determinato in 375.094 la somma che dovrà essere, che verrà trattenuta direttamente dallo Stato su una previsione di spesa che noi non sappiamo se esattamente si verificherà, perché la seconda rata deve essere ancora pagata, per cui noi sposteremo questi 375.000 nella parte di spesa, perché figura che il comune di Rodivecchio incassa 1.236.000 e di questi 375 li deve rendere allo Stato, rimanendo nel suo bilancio 861.205 euro. Questo anche questo determina una minore entrata di 60.794 euro rispetto a quella che era la nostra previsione. Noi facevamo una previsione per cui nelle casse comunali dovessero rimanere 922.000 euro. Stando ai conteggi del Ministero, questi 922.000 sono diventati 861. E questa è una meno spesa che la riapprovazione del bilancio tiene conto. Il capitolo Tares, lo conoscete molto bene, è un'imposta che era stata introdotta lo scorso anno con decorrenza 2013, avrebbe dovuto essere accompagnata da alcune norme applicative, l'ultima delle quali era stata emanata il 30 agosto e in base a questa avrebbe dovuto essere approvato un regolamento per l'applicazione della Tares, un piano finanziario dei costi della Tares con una rideterminazione dei carichi a carico delle famiglie e delle imprese molto differente dalla TARS. eravamo praticamente pronti all'applicazione della TARES quando è intervenuto un emendamento che consentiva ai comuni di applicare la TARES con gli stessi criteri della TARSU, strada che il Consiglio Comunale ha ritenuto di percorrere il 30 agosto, il 30 ottobre, approvando le nuove tariffe TARSU che prevedevano un aumento del 15% per addivenire alla copertura totale dei costi di raccolta e smaltimento rifiuti. Questa strada era stata intrapresa anche perché la prima proposta di legge di stabilità prevedeva di ritornare ad applicare la tassa sui rifiuti solo esclusivamente in base ai metri quadri, per cui ci sembrava non ci sembrava opportuno stravolgere un meccanismo di suddivisione dei costi dei rifiuti per praticamente un mese, perché poi da gennaio 2014 avremmo dovuto ritornare ad applicare il vecchio sistema TARSU. Voi sapete che ieri è stata approvata la legge di stabilità, almeno la prima passaggio al Senato è stato fatto, e questo ha modificato ulteriormente i tributi che dovranno essere applicati il prossimo anno, ma questo sarà un tema che affronteremo nel bilancio di previsione 2014. Questa scelta dell'applicazione aumento del 15% ha comportato una maggior entrata rispetto alle previsioni iniziali di 22.000 euro. Il fondo di solidarietà comunale è stato quantificato in 776.000 euro e 317, comportando una minor entrata rispetto al stanziamento iniziale di 133.942 euro. Questa è la seconda parte della spending review che è stata applicata al nostro comune. Questi sono tutti elementi che poi sono andati a comporre la riapprovazione di questo bilancio. Per quanto riguarda le entrate e trasferimenti dello Stato, c'è stata una maggiore entrata di 15.075 euro dovuta al riconoscimento dell'IMU versata per gli immobili non istituzionali, e c'è stata anche una maggiore entrata di 19.765 euro comunicata dall'ufficio di piano di zona. Questo perché la Regione Lombardia ha riattivato alcuni fondi sul sociale che erano stati inizialmente tolti, e questo ha comportato a cascata un maggior riconoscimento delle spese sociali sostenute al Comune nella somma di 19.765 euro. Le entrate extratributarie hanno determinato una maggior entrata di 40.000 euro per le sanzioni per violazione del codice della strada, sostanzialmente derivanti dal controllo semaforico che abbiamo installato sulle 115. Questo evidentemente dimostra anche la necessità, l'utilità di quell'intervento, perché evidentemente le infrazioni erano veramente molto numerose. E l'altra maggiore entrata che abbiamo applicato nella riapprovazione del bilancio sono i 109.716 euro derivanti dagli utili liquidati dal Basso Lambro, azienda Basso Lambro. Mm. della svalutazione credi che abbiamo detto, sostanzialmente a grandi cifre noi ci troviamo di fronte a una minore entrata per il Fondo di Solidarietà Comunale di 133.942 euro, di gettito da altri fabbricati di 60.000 euro, per un totale di 194.737. Sostanzialmente la comunicazione di queste entrate ha determinato la necessità di ripianare 194.737 euro. Questi 194.773 euro vengono coperti applicando per 40.588 euro l'avanzo di amministrazione lo scorso anno, per 109.716 euro dalla maggiore entrata del consorzio Basso Lambro e da 44.400 euro dalle minori spese maggiori entrate. Questo consente di trovare un equilibrio al nostro bilancio, nonostante la comunicazione del minor gettito riconosciuto dallo Stato. Il patto di stabilità assegnava al nostro comune un obiettivo finale di 350.346 euro e che condizionano naturalmente il pagamento delle opere pubbliche. Non ci sono certezze perché abbiamo ancora un mese di esercizio, però ci sono tutte le condizioni perché questo patto venga rispettato, anche questo obiettivo dei 350.000 euro. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, vi è stato allegato un elenco che vedete essere molto scarno. La cifra che vale la pena sottolineare riguarda la manutenzione strade, l'acquisto della segnaletica e delle aree. Questo determina un'assunzione di 389.000 euro di impegni di spesa, dei quali 350.000 per la richiesta di assunzione di un mutuo già inviata alla Cassa Depositi e Prestiti. Tutti gli altri interventi sono condizionati, anche se le cifre non sono grossissime, sono condizionati a quell'obiettivo che dicevamo prima del rispetto del patto di stabilità. Ecco, con queste modifiche rispetto all'approvazione del bilancio di aprile, noi riusciamo ad avere un pareggio di bilancio su una somma di 8.646.159,51 euro, con le entrate correnti che ammontano a 5.360.672 euro, le spese correnti ammontano a 5.177.930 euro, mentre invece le spese di investimento complessivamente ammontano a 647.000 euro. Questo in breve sintesi quelli che sono i contenuti di questo bilancio di previsione. Noi abbiamo presenti, ringrazio il revisore dei conti e la nostra ragioniera che sono naturalmente a disposizione se ci fosse necessità di qualche chiarimento. Ecco, se ci sono interventi. Così è Locatelli, scusi, così è Nicoletti.
Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Non ci addentriamo nel merito delle cifre perché non ne vale la pena, noi abbiamo sempre chiesto di poter far parte nella stesura del bilancio per vedere più in dettaglio le varie voci, ma stando fuori quindi è inutile che ci addentriamo in questo, però a carattere generale ci sentiamo di dire che nei momenti difficili dal punto di vista economico nella famiglia, quando ci si trova in queste circostanze, si cerca di ridurre le spese per quanto è possibile in modo da poter proseguire a vivere con quello che sono le entrate. Noi in questo bilancio, l'avevamo già detto l'altra volta ma lo ribadiamo, non vediamo alcun sforzo per cercare di ridurre le spese correnti. Tant'è vero che se guardiamo la tabella di previsione che è stata fatta, dovendo applicare i coefficienti previsti in funzione degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'anno corrente, applicando il 15,61 come riportato in tabella, le spese correnti per l'anno 2013 sarebbero dovute ammontare a 4.867.786,80, mentre in realtà, come si evince sia alla pagina 4 che nella tabella, ammontano a 5.177.930,71, con un delta di 310.143,91, vale a dire del 6,4%. Quindi, anziché aspettarsi una riduzione, ci troviamo un incremento delle spese correnti. Se poi lo andiamo a confrontare con gli anni precedenti, questo delta nel triennio ammonterebbe addirittura a 682.293,90, vale a dire oltre il 15%. Altro punto che desideriamo mettere in evidenza, per quanto riguarda il patto di stabilità interno 2013-2015, la percentuale applicata per gli anni 2014 e 2015, stando al testo di relazione, riporta il 15,80, mentre nella tabella allegata è 14,80. Quindi chiediamo se 15,80 o 14,80. Poi, in merito alla tabella opere pubbliche inserite in bilancio, triennio 2013-2015, chiediamo che vengano dettagliate possibilmente le cifre esposte per il corrente anno alle voci 3, che è la manutenzione straordinaria e servizi diversi, per un importo di 32.935 euro, e al punto 7 interventi vari per un importo di 56.576 euro. Mentre, per quanto riguarda il punto 8, interventi di manutenzione piazzola ecologica, vorremmo sapere cosa è stato effettuato e cosa resta da effettuare in quest'ultimo mese dell'anno, perché c'è una cifra esposta di 40.000 euro e 5.000 per l'anno successivo più 5.000, che essendo un bene di investimento. Grazie.
Allora, l'ingegnere penso che ci stia attrezzando. È difficile seguire puntualmente, per cui adesso riprendiamo un attimo il discorso. Allora, posso cominciare sulla piazzola ecologica. Sulla piattaforma ecologica noi abbiamo previsto in bilancio 40.000 euro, perché nello scorso anno avevamo già stanziato 20.000 euro per alcuni lavori di riqualificazione della piattaforma. Poi nel frattempo è uscito un bando regionale che richiedeva entro il 30 marzo di quest'anno di proporre un progetto che veniva finanziato per il 60%. Al che abbiamo colto l'occasione, abbiamo fatto un progetto da 60.000 euro, di questi 20.000 erano già stanziati lo scorso anno e 40.000 avrebbero dovuto potenzialmente arrivare da questo finanziamento regionale. Ci siamo trovati un po' in impaccio perché la scadenza del bando era il 30 marzo, la regione si era impegnata a approvare le graduatorie entro il 30 di settembre, a oggi non c'è notizia di queste graduatorie, per cui non siamo ancora in grado di utilizzare questi 40.000 euro. Però nei giorni scorsi con l'assessore Toriani ci siamo resi conto che alcuni interventi sulla piazza non sono più rinviabili e non so se avete notato, già da una settimana stiamo risistemandola. Sono stati tolti tutti i cassoni, è stata pulita tutta l'area, abbiamo chiesto alcuni preventivi per la copertura dei rifiuti RAE e proprio ieri con ASEM stavamo valutando anche l'opportunità di spostare la raccolta degli oli esausti per metterla dove c'è già una griglia di raccolta, in modo tale che se si verificano atti di vandalismo, come purtroppo si è già verificato una volta, per cui l'olio viene disperso, ci sia questo punto di raccolta che permetta di non farli disperdere nell'ambiente e nell'area. L'altro intervento che stanno eseguendo, e penso che abbiano eseguito oggi, però non ne sono certo, è quella della risistemazione del gabbiotto del custode. Lì purtroppo abbiamo avuto più volte infranti i vetri della finestra, la porta era stata divelta la serratura, per cui abbiamo risistemato o stiamo risistemando, perché i lavori dovevano essere fatti oggi, il gabbiotto, riattivando il servizio igienico che è contenuto in esso e mettendo una rete di protezione alla finestra, oltre a sistemare la porta di accesso. Dopodiché è prevista anche un rifacimento o una della segnaletica, soprattutto orizzontale, perché venga delimitato la corsia di accesso e ci siano delle frecce indicative del giro che dobbiamo fare. Se il progetto della regione venisse finanziato, c'erano molte altre cose che andavano dalla telecamera, andavano adesso, mi ricordo, c'era anche la recinzione, il rifacimento dei parapetti e via dicendo. Però è un capitolo ancora aperto che non ha ancora avuto risposta né negativa né positiva. Io inviterei la ragioniera a darmi una mano alla risposta, le recuperiamo una sedia. Piace se riprendiamo i punti uno a uno, così riusciamo a seguire nel dettaglio. Grazie. Ecco, primo punto riguardava le spese correnti, giusto? Sì, no, però volevo capire, allora, innanzitutto la tabella. Ok, spese correnti. l'aumento dal 2011-2012-2013, giusto? Che da 4.495 siamo passati a 5.187, giusto?
Io posso giustificare l'aumento tra il 2012 e il 2013 in questo momento qua, che sicuramente quell'inserimento di 385.000 euro che abbiamo dovuto fare per la restituzione dell'IMU allo Stato, quindi è una, sicuramente una voce inserita adesso che rispetto al 2012 crea una differenza sostanziale. Allora, per una questione di principi di bilancio, tutte le spese, le entrate vanno inserite, per cui la quota che lo Stato ci toglierà di 375.000 euro per l'IMU degli immobili D, noi comunque la facciamo figurare in entrata come voce incassata, ma allo stesso tempo, visto che lo Stato non ce la dà, perché ce la tolgono direttamente, facciamo un mandato che è stato necessario creare uno stanziamento di bilancio nella parte spesa di pari importo, quindi sono 365.000 euro inseriti nella parte spesa.
Questa è la voce dell'anno precedente, però
rispetto al 2012, esatto, rispetto al 2012. Tra il 2011 e il 2012 sinceramente adesso non mi ricordo quali siano le differenze importanti che abbiano creato questa differenza.
Ecco, teniamo conto una cosa, che ogni anno purtroppo ci chiedono di cambiare l'allocazione di alcune somme che sono sempre quelle, che però vengono iscritte in un capitolo o in un altro. In questo caso, come dicevamo prima, noi iscriveremo l'introito di 1.200.000 euro per gli immobili di categoria D, ma di questi 375 vanno restituiti allo Stato e entrano come una spesa corrente.
L'altro punto
era quello del conto capitale, voleva chiarimenti sui punti. Forse. I punti di chiarimento sul conto capitale erano i punti.
L'altro era, vabbè, mi è tenuto conto che la scena non era tanto puntuale quanto un discorso di contesto generale sul fatto che non vediamo una riduzione di spese, quindi il primo punto era questo, quindi al di là delle cifre o quant'è. Mentre l'altro è il discorso del patto di stabilità interno, perché quando guardiamo la relazione a pagina 5 c'è scritto che per il 2013 e il 2014 viene applicato il 15,80%, mentre nella tabella riporta il 14,80%. Chiedevo quale dei due.
È un errore di digitazione nella relazione, perché questa è la tabella che ho estratto dal Ministero, la tabella allegata, quindi questi sono i dati corretti, perché sono i dati proprio stati dal Ministero, quindi la percentuale corretta è 14,80. Okay. Sono i dati. E il 15,81 nel 2013.
Okay. Ecco, mentre invece per i 35.000 euro che dicevamo è un'iscrizione a bilancio, in realtà sono state impegnate 19.295 euro degli interventi vari di manutenzione straordinaria dei servizi diversi, nei quali entrano tante voci, compreso l'acquisto dei computer.
Interventi vari, sì, ci sono, vediamo un attimino, c'è la casa dell'acqua, c'è le progettazioni, gli incarichi vari di progettazione, ci sono alcune manutenzioni, la sistemazione del patrimonio. Sono proprio interventi vari di manutenzione, concentrati giusto per avere un'indicazione.
Non stiamo mettendo in dubbio le cifre, perché la premessa era non entriamo nelle cifre, perché non partecipiamo, quindi se fossimo compartecipi molto probabilmente, cioè, non si può pretendere che nel giro di pochi giorni uno legga questi medesimi bilanci, però ci sembrano cifre significative, cioè 33.000 più 57 sono per un bilancio, non sembra cifre da poco conto. Quindi il fatto di vederle ammucchiate senza sapere effettivamente che cosa sono, chiedevamo soltanto uno spiltaggio di queste cifre. Basta. Non stiamo mettendo in dubbio alcunché, semplicemente un minimo di chiarezza su queste cifre.
Cioè, il problema è che avendo un bilancio da 8.600.000 euro, poi ci sono delle aggregazioni di somme che su due piedi è difficile individuare esattamente, però ripeto, di quei 35.000 solo 19.000 sono stati impegnati, cioè iscritto a bilancio sono 35, però e impegnati sono 19 e sono somme che spaziano su diverse voci, che è difficile anche andare a estrapolare. Vediamo se...
Allora, sono la manutenzione del patrimonio comunale, sono tutti gli edifici...
Di quale sta parlando, scusi?
La voce numero 3, gli interventi di 32... Dove il,
sì, 32.000.
Sì, 32.000 lire, 102.000 euro. Adesso parliamo di stanziamenti a questo punto. Parliamo sullo stanziamento, perché io le voci di stanziamento di 32. Quindi sono 11...
Però, no. Cioè, no, è importante capirci, lo stanziamento è impegni assunti, perché qui se no generiamo, qui ci sono degli stanziamenti che sono molto più grandi di quelli che sono gli impegni assunti, perché se noi assumessimo impegni pari allo stanziamento probabilmente scorreremo il patto di stabilità, per cui in bilancio ci sono previste delle cifre che sono più grandi, che però vanno contemperate alle entrate, di conseguenza su 32.935 euro che sono i 53.000 accettati, effettivamente noi ne abbiamo impegnato 8.300. Questo è una precisazione di carattere generale. Poi la ragioniera come mai si riesce a dire...
No, la tabella che sta guardando il consigliere è quella allegata al bilancio, cioè gli stanziamenti di bilancio in base alle previsioni effettuate. A oggi però di quelle previsioni abbiamo impegnato solo una parte minima che vediamo nella salvaguardia allegati. Nella delibera successiva c'è il dettaglio, sempre con lo stesso raggruppamento, ma il dettaglio degli impegni assunti ad oggi. Nella voce 3 delle manutenzioni, sull'importo assestato di 32.935, abbiamo impegnato 8.000 euro per il momento, 8.362, proprio per il problema del patto di stabilità che non ci permette di andare oltre. Nella voce invece degli interventi vari, sui 56.586 abbiamo impegnato 19.295. Di questi, come mi ricordo adesso a memoria, sono interventi appunto 7.000 euro, di questi 19, 7.000 euro sono quelli di
casa dell'acqua,
10.000 euro circa sono per impegni per incarichi, progettazioni varie, e gli altri saranno piccole spese di manutenzione, che adesso sinceramente non ho il dettaglio.
Certo.
E lo stesso vale per il discorso degli 8.000 euro di manutenzione straordinaria, sono manutenzione del patrimonio comunale, delle scuole e degli impianti sportivi, ma sono piccole cifre per tanti piccoli interventi. Poi un dettaglio magari lo posso dare anche più avanti, ma...
No, certo.
In questo momento...
No, possiamo anche in un momento successivo dare un dettaglio delle spese di questi capitoli, non ci sono problemi di sorta. No, il piattaforo ecologico l'ho già risposto io. Ci sono altri interventi? Se no... consigliere D'Attilo.
Buonasera a tutti, io non voglio ripetere ciò che abbiamo già detto nelle precedenti sedute sul bilancio, volevo solo porre l'attenzione a quanto appena è stato detto sul patto di stabilità, sul fatto che ormai è diventato un vincolo asfissiante per i comuni e che non permette di proporre quelle opere di ampio respiro di cui tutte le comunità e non solo il nostro comune necessita. Ciò nonostante abbiamo visto che nonostante i tagli che ci sono stati imposti dallo Stato siamo riusciti a rispettare il patto di stabilità e questo è un vanto per il nostro comune e un obiettivo non indifferente. Ai comuni viene chiesto uno sforzo finanziario secondo me sempre troppo oneroso a fronte del fatto che quello degli enti locali sia l'unico livello dell'ordinamento istituzionale del paese che presenti un saldo positivo e sia quindi chiamato a sostenere il peso di comportamenti non virtuosi messi in atto ad altri livelli istituzionali, dallo Stato centrale per primo. Per questo io mi sento di dire che la nostra gestione delle risorse pubbliche sia assolutamente adeguata e virtuosa.
Grazie consigliere Dattino. Se non ci sono altri interventi metterei in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, riapprovazione bilancio previsione esercizio finanziario 2013 relativi allegati. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 4 contrari e 10 favorevoli. Favore tanto ci dovrebbe essere immediatamente, sì, e vi devo chiedere la votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore dell'immediata esecutività dell'atto alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità, grazie. Le chiedo, no, sia ancora qui un attimo così se ci sono ulteriori delucidazioni non fa avanti indietro. Punto 4, ordine del giorno, bilancio e previsione dell'esercizio finanziario 2013, tasso di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari, salvaguardia. Anche se appare un po' assurdo approvarlo al punto successivo al bilancio di previsione, è un atto che siamo tenuti a fare, in particolare per dare atto che si impegnano delle spese straordinarie, in quanto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono state utilizzate risorse straordinarie correnti per 109.716,99 euro, che era l'utile del Basso Lambro, e l'avanzo di amministrazione destinato a finanziamenti di spese correnti per 40.588 euro. Ecco, sostanzialmente l'atto la ricognizione degli equilibri si riduce a questo, perché è evidente che la riapprovazione del bilancio ha già tenuto conto di tutte quelle operazioni necessarie a salvaguardare gli equilibri e a chiudere il bilancio in pareggio. Se ci sono interventi possiamo metterlo in votazione. Punto 4, ordine del giorno, bilancio e previsione del esercizio finanziario 2013, stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 4 voti contrari, 10 favorevoli. Vi chiedo ancora una votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Ringrazio la ragioniera e il nostro revisore dei conti per essere stati presenti. E noi continuiamo il nostro ordine del giorno. Punto 5, approvazione regolamento di polizia urbana. Lascio la parola all'assessore Bertani per illustrarlo. E eventualmente abbiamo la presenza anche del comandante della polizia locale se serviranno delle delucidazioni tecniche dopo l'illustrazione. Prego.
Um,
Per rispetto, allora, non so, possiamo darlo per letto, avete la bozza, l'avevate, sì. No, rispetto alla, alla bozza che era stata, diciamo, predisposta un mesetto fa, abbiamo apportato delle correzioni ma meramente di per refusi di stampa o di battitura, ma credo due o tre, abbiamo visto due o tre refusi. E mentre anche adesso ne vedo un altro perché è stata ripetuta comunque un'intitolazione, ma poi eventualmente poi con l'approvazione dei verbali alla prossima udienza ci saranno queste correzioni. Mentre dall'ultima lettura proprio in data odierna, perché poi ogni volta, ogni giorno, recentemente l'abbiamo riletto parecchie volte, il comandante mi faceva presente che l'articolo 37, ed è l'unico modifica, diciamo, l'unica modifica, diciamo, sostanziale, ha dovuto essere aggiornato da una nuova legge entrata in vigore recentemente, quindi è stata portata, mi diceva il comandante Guidotti, è stato aggiornato ad un'ordinanza numero 16 di quest'anno, per cui c'è solo una modificazione per un profilo di conformità alle nuove disposizioni di legge. Per il resto è rimasto tutto sostanzialmente intonso rispetto alla bozza che avete nelle mani consiglieri, ecco. Quindi come vogliamo procedere, non lo so.
No, illustriamo un attimo il regolamento, dice ci sono, naturalmente esonerandoci dal leggere articolo, perché faremo mezzanotte, però sostanzialmente è un'esigenza che era nata già da tempo, perché noi abbiamo un regolamento che non è propriamente attuale.
Sì.
A seguito di questa necessità di revisione del regolamento è iniziato un confronto anche con regolamenti adottati da altri comuni per addivenire a una proposta che presentiamo questa sera. In particolare è stato inserito quel punto sui campeggi che era oggetto,
sì.
Era stato oggetto dell'ordinanza presentata, della mozione presentata qui in Consiglio.
Ma per la precisione era già inserito, l'avevo già. Allora, siccome questi, diciamo, regolamenti di polizia urbana non sono sostanzialmente simili in quasi tutti i comuni, quindi non è che abbiamo inventato nulla di nuovo, salvo ovviamente dei grandi centri che hanno magari degli aspetti un po' più ampi da regolamentare, però le disposizioni sono bene o male, si ripetono in tutti i regolamenti di polizia urbana. Quel discorso della mozione, che se non sbaglio era stata presentata dal consigliere Ambrogio Locatelli, era già prevista la disposizione ed è stata, non so se si è dovuto abbisognare di ritocchi, ma non ritengo neanche più di tanto, perché era già comunque inserita la disposizione che regolamentava l'area camper, era quello il discorso. E per il resto la funzione di questo regolamento penso sia chiara a tutti, è quella di regolamentare la convivenza civile all'interno, con delle regole del vivere sociale e ci sono poi degli aspetti che riguardano settori più propriamente del commercio, come la regolamentazione dell'occupazione degli spazi pubblici, ma più che altro, come si può vedere dal titolo terzo in avanti, gli aspetti proprio del vivere quotidiano. Ripeto, sono disposizioni che trovano la loro ragione nella regolamentazione delle attività della convivenza civile e sono state inserite anche delle disposizioni riguardanti l'area di sgambamento cani per evitare poi di un altro regolamento, di dover approvare un altro regolamento, perché questa può essere la sede dove accorpare, diciamo, questa normativa, e per il resto sono delle normative che regolamentano anche i rapporti di vicinato, i rumori, la cura degli animali, ecco, sono state poste alla vostra attenzione eventualmente per se vi sono delle osservazioni o delle verifiche da fare, ecco. Ecco, per quanto riguarda le sanzioni, voi troverete che questo tipo di regolamento non prevede delle sanzioni specifiche per ogni violazione, perché nel capo primo è stato scelto di regolamentare tutta la normativa sanzionatoria qui, ma comunque poi le sanzioni a queste, alle singole disposizioni, rimandano poi ai vari regolamenti di igiene piuttosto che al testo unico sugli enti locali di pubblica sicurezza, per cui sono sempre, fanno sempre richiami a questi altri regolamenti. Questa era la particolarità, per cui a volte si sceglie di sanzionare ogni singola disposizione. In questo caso, anche per alleggerire il corpus normativo, la parte sanzionatoria è tutta inserita nel capo primo. E dopodiché, per quanto riguarda l'applicazione specifica delle disposizioni sanzionatorie, si fa riferimento alle leggi dello Stato che comunque regolamentano tutta la materia. Sono sanzioni comunque che in base al decreto legislativo 267 del 2000 hanno delle sanzioni pecuniarie prestabilite da un minimo ad un massimo, non si può, ecco, bisogna rispettare questi parametri e non so se ci sono domande o okay. Okay.
Va bene, consigliere Di Grigoli.
Non c'è un regolamento scritto, questa è critica.
No, allora, il regolamento di polizia locale è molto complesso perché spazia su tutto ciò. Cioè, le stavo dicendo che è difficile condensare in una tabella qualcosa come 100 e passa articoli che disciplinano tutta la vita civile, praticamente 138 articoli, condensarli in qualcosa, perché qui passiamo dal regolamento dell'uso degli spazi pubblici piuttosto che abbiamo inserito anche una parte specifica di regolamento sulla sgambatura cani, perché era una delle lamentele che erano emerse anche in quest'aula. per cui abbiamo cercato di dare una risposta alla, sia alla, alle modalità di tenuta degli animali anche nelle proprie case, nei propri giardini, perché abbiano un minimo di decoro, sia per l'utilizzo dell'area di sgambatura. Però se guardate solo i titoli, cioè passiamo dall'occupazione del suolo pubblico alla nettezza dell'abitato urbano, dalla regolamentazione delle tende solari all'uso delle panchine pubbliche. Parliamo della sicurezza del comune, specificando qual è il ruolo del comune, quello della polizia locale, della protezione civile e della sicurezza stradale. Disciplina le modalità di esposizione delle luminarie piuttosto che l'apertura di pozzi. Tratta tutto un capitolo dell'inquinamento, un altro riguarda la tutela del verde pubblico, una parte piuttosto consistente, perché sono circa 20 articoli, parla del decoro degli edifici, oltre alla alcune discipline che riguardano attività commerciali e, come dicevamo prima, il benessere degli animali. Poi c'è un capitolo che riguarda gli obblighi, no? Sia di controllo, sia per il controllo sulle attrazioni degli spettacoli viaggianti, sia tutto un capitolo di divieto anche di spargere cibo agli animali, perché alle volte in modo indiscriminato sugli spazi pubblici vengono dati dei cibi non sempre auspicabili, soprattutto per quanto riguarda il proliferare dei piccioni, che non sono prettamente consigliabili. È un regolamento molto composito, che entra in un programma che è già stato attivato da 3 anni di rinnovamento dei regolamenti comunali. Una parte di questi erano già stati oggetti di revisione, oggi tocca quella della polizia locale, che per la sua consistenza ha richiesto più tempo per un suo studio, per cui, consigliere Di Grigoli, capisco che vorrebbe avere una sintesi di contenuti, però francamente 138 articoli diventa difficile condensarli, proprio perché disciplina.
Questo regolamento c'è prima. Se c'è qualcosa di innovativo, consigliere, è meglio portarlo. A Massimo diceva, il regolamento è quello che era prima, è rimasto quello che era, non lo leggiamo e basta. Io non ho capito niente quello che ha detto l'assessore Giustani.
Allora, il regolamento è stato completamente rifatto, perché il nostro ha 50 anni, per cui inutile. Poi alcune cose, tipo il divieto dei campeggi, tipo le disposizioni sulle tende, evidentemente erano già contenuti nel precedente regolamento, che però, non avendo subito modifiche normative, sono state riprese, ma è stato sostanzialmente sostituito completamente. Per cui è proprio un regolamento nuovo che da oggi ci darà un po' di attualità nel cercare di gestire la vita civile della nostra città. Ecco. Consigliere Nicoletti.
Grazie. Mi faccia gentilmente fare un'osservazione a carattere generale, che non riguarda ovviamente lo specifico di questo regolamento, ma in questi anni che siamo qui, abbiamo approvato dei regolamenti che sono stati frutto di collaborazione, nel senso che abbiamo lavorato assieme, abbiamo prodotto dei documenti, ritengo con ampia soddisfazione delle parti. Questo invece siamo stati completamente estraniati, per cui ci è arrivato e nel giro di pochi giorni ci è stato chiesto di esaminarlo. Vista anche la complessità e l'importanza del documento, secondo me un minimo, se non vogliamo anche collaborazione nella scrittura, perché molta parte del documento è tecnico, quindi forse noi non saremmo state neanche le persone più indicate a fare una roba del genere, ma comunque il fatto di vederlo assieme e di esaminarlo sicuramente avrebbe agevolato il lavoro di questa sera del Consiglio Comunale. Ciò detto, c'è una parte che secondo me è scesa veramente bene, per cui nulla da dire, poi lo vediamo nel dettaglio. Mentre il titolo 8, personalmente, non l'avrei inserito in questo regolamento, tenuto conto di quanto era emerso già in questi consigli comunali, di richieste fatte, quindi molto probabilmente poteva essere trattato a sé stante. Per quanto riguarda invece, entro nel merito del regolamento, gradirei sapere l'importanza che è stata data sulle parti riportate in giallo, nel senso che se sono state riportate in giallo vuol dire che hanno un significato, quindi mi piacerebbe sapere il significato di questo. A carattere sempre generale, nel testo viene riportato competenze servizio comunale, cioè la richiesta a distribuzione a... Io da consigliere faccio fatica a capire qual è il competente servizio comunale, quindi mi immagino... Buonasera, grazie per la collaborazione. Quindi mi immagino il cittadino che ha bisogno, necessità di intervenire e come fa a districarsi e a capire qual è il competente servizio comunale. Quindi sarebbe opportuno che fosse esplicitato nel testo in funzione del servizio veramente competente. Nel capo 2 invece, l'articolo 16, dove c'è l'esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale, secondo noi andrebbe inserito, perché è molto importante, tra l'altro i casi che viviamo all'Odivecchio sono tanti e li vediamo, dico, quasi quotidianamente, soprattutto in alcuni giorni della settimana, che l'area interessata dall'occupazione non deve impedire però il transito dei pedoni, né tantomeno per i passeggini, perché uno ha diritto di poter portare il proprio figlio, il proprio bambino a passeggio per la città di Lodivecchio e quindi ha diritto del transito. E non parliamo poi dei diversamente abili. Quindi ci sono ostruzioni tali che quando c'è l'occupazione di queste aree, secondo me va garantito comunque il transito di queste persone. Quindi, per quanto riguarda invece l'esercizio delle attività lavorative rumorose, nulla da dire sui giorni lavorativi, ivi compreso ovviamente il sabato, per cui parliamo di giorni feriali, però i giorni festivi, tenuto conto che è stata fatta una differenziazione al mattino, sarebbe opportuno prevederlo anche la sera, anziché le 20 e le 19. Quindi parlo dell'articolo 32, tanto per agevolare il lavoro, e l'articolo 35. Io sono per agevolare il lavoro, non per mettere in difficoltà le persone. Il titolo 8 mi sono rifiutato di leggerlo, quindi non faccio alcun commento perché è abbastanza intuitivo.
Sì, aveva terminato l'intervento.
No. Io me lo sono letto, ho avuto la bontà di non lo leggere.
No.
È stesso bene, quindi se posso dire che è stesso bene, sotto il titolo 8, perché il titolo 8 mi sono recitato, c'è un rigetto fisico a leggerlo, perché secondo me è un'imposizione, quindi l'imposizione, se non almeno leggermente accolte, poteva essere, o meglio, se è inserito qua dentro bisognava parlarne, non è il resto. Un altro appunto che faccio, ma per la chiarezza del testo, cioè della comprensione, non della chiarezza del testo, è quando si parla delle distanze su avere gli animali, il numero degli animali e le distanze. Allora, il numero non so da dove è stato fuori 10, ma può darsi che si sia dalle norme, quindi non entro nel merito. Quanto sarebbe invece opportuno definire bene questi 10 metri da due parti, perché qui parla tra abitazioni, per cui se faccio l'esempio più stupido, che ci sia l'abitazione A, l'abitazione B, 5 metri uno e 5 metri l'altro, quindi viene sicuramente la distanza tra le abitazioni 10 metri, ma se il solaio viene messo alla recinzione sono 5 metri dall'abitazione all'altra, quindi non lo so, sarebbe opportuno, io non l'ho capito, quindi te lo dico subito. E l'articolo 53 vado a memoria, aspetta che lo correggo prima che anch'io poi dica.
Sì, sì, 53, quello dei 12 perché erano stati, sono previsti nel.
Sì, 53. Ricordavo un po' di memoria.
Cioè, non ho capito però i 10 metri, cioè sono.
E non lo so, infatti ho detto. Io non l'ho capito, non dico che non è scritto chiaro.
No,
e comunque a distanza dalle abitazioni confinanti non inferiore a 1,10 m. Facevo l'esempio, due abitazioni, abitazione A, abitazione B, a 5 metri dalla restinzione, quindi sono 10 metri.
Sì, si riferisce, la distanza si riferisce da dove sono tenuti i serragli.
Distanza
dall'abitazione. L'allevamento, sì, certo.
No.
A distanza dalle abitazioni.
L'abitazione per me è dove abita una persona.
L'allevamento deve essere tenuto distante dalle abitazioni confinanti non inferiore a 10 metri, per questione di igiene.
Sì.
L'allevamento.
Non lo leggo, questo è ciò che non lo so. All'interno delle zone urbane, residenziali possono essere allevati animali da cortile all'uso familiare fino a un numero massimo di 12 casi e comunque a distanza dalle abitazioni confinanti non inferiore a 1,10 m.
Sì.
Scusate, non era, allora non era intanto negativo, stavo parlando di possibilmente esplicitarlo meglio, perché uno che lo legge deve capisca bene di che cosa stiamo parlando. Non era un'osservazione dicendo che.
No, ma che era solo per capire se erano, se i 10 metri era troppo poco.
No, era. Sto mettendo in dubbio i metri. È questione di definire le distanze da dove partono.
Sì, scusate,
no, facciamo finire l'intervento così poi parte la risposta perché sennò non.
Non ho capito che era l'ultimo.
No, era per evitare il ping pong che rende poco comprensibile la risposta.
Semplicemente
ho capito.
Perché è d'accordo. Il problema delle competenze, perché non nascondiamoci, se ci viene in comune, l'ho vissuto io in prima persona,
okay,
che fa, pur essendo consigliere, per un certificato ho dovuto girare tre uffici. E uno mi mandava da A, l'altro mi mandava da B, l'altro mi mandava da C, poi tornavo da A e ho perso un bel po' di tempo, perché le competenze. Allora dico, un cittadino che viene in comune è giusto che vada effettivamente a, se poi sbagliato va dove deve andare, però messo a carattere generale può essere chiunque, può essere quello che dicevo a carattere generale, mi ripeto le osservazioni fatte. Sull'altro era quello di inserire la salvaguardia per il passaggio sia dei pedoni che delle carrozzine e soprattutto dei diversamente abili, gli orari festivi di anticipare alle 19, perché l'inverno il problema secondo me non si pone, perché chi è che lavora fino alle 20, però d'estate molto probabilmente si potrebbe porre, quindi sarebbe opportuno.
Ok, adesso
basta.
Lascio la parola all'assessore per la risposta, però vorrei che l'articolo che riguarda i servizi comunali è riferito a richieste di assistenza o di intervento della polizia locale a favore di un cittadino che era una propria esigenza. Questo era l'articolo 135, che demanda a un atto successivo che individua quali servizi possono essere richiesti, a quali condizioni possono essere poi concessi. Questo, se ho capito bene, era riferito all'articolo 135, vero?
Quella delle competenze locale. Però nel testo, io parlo durante la stesura del testo, in diversi articoli, viene riportato di rivolgersi alla competenza.
Ok.
E quello dicevo, è lì dove mi riferivo, non mi riferivo al senso.
No, avevo capito male. Va bene. Lascio la parola all'assessore per la risposta, poi vediamo l'articolo 53.
Sì, allora, per quanto riguarda le parti in giallo, era una memoria del comandante, le aveva lasciate in giallo, ma non perché si dovesse richiamare l'attenzione, erano delle disposizioni che doveva meglio precisare. Tra l'altro una parte in giallo era rimasta un refuso ed era stata tolta, quella che forse rimandava ad una ricordarsi un ordine di inserire un'ordinanza, quella era rimasta. Non erano solo dei vecchi refusi nell'elaborare le bozze, perché si è andata avanti più di un anno e mezzo a lavorarci su. Allora, per quanto riguarda invece, sì, ecco, la competenza, sì, spesso sono richiamati i responsabili dei competenti settori comunali, ma perché il regolamento è talmente vario e spazia su diversi settori e a volte vengono poi anche ci sono anche delle deleghe temporanee, per cui per esempio tutte le disposizioni che riguardano l'occupazione del suolo pubblico fanno riferimento al settore del commercio, al settore della polizia locale. Però potrebbe darsi che in altri settori, per esempio per questioni di esigenze temporanee, vengono delegate ad altre aree o altri, ad altri uffici. Quindi non è possibile, cioè, questa è una norma quadro, mi riferisco per esempio all'articolo 3, perché indicare specificamente un settore quando ad esempio le funzioni vengono delegate, oppure possono anche esserci degli assetti diversi, cioè è chiaro che questo è un regolamento che è destinato a durare per un po' di tempo e quindi non è detto che i settori non vengano accorpati o modificati, per cui si preferisce mettere una disposizione generica, perché poi di volta in volta può essere aggiornata, perché se fosse stato indicato specificamente un settore che magari viene o accorpato, abolito, cambia il nome, potrebbe creare delle problematiche, quindi la responsabilità comunque è sempre del settore comunale di competenza. Normalmente qui vedo che il settore è comunque commercio polizia locale, questo è, non vedo altri settori che sono interessati da questo regolamento. Singolarmente? Cioè, si corre il rischio, se fossimo troppo specifici, che si corre il rischio poi che rimane invece un vuoto, ecco, perché magari il settore non è più quello, oppure la funzione viene delegata e quindi questa genericità è dovuta più che altro ad un'esigenza di lasciare di non lasciare in realtà scoperto eventualmente una possibilità di riorganizzazione all'interno del comune. Comunque non si può anche mettere.
Condivido pienamente il dubbio esposto dall'assessore, che era il mio. Mi spiego meglio. Se una competenza non è quella della polizia locale, ma è di un altro servizio, se l'informazione non dovesse pervenire, per n motivi, alla polizia locale, e tenendo conto che riguarda comunque il territorio, la polizia locale non può fare il proprio intervento. Quindi io, proprio questo è il dubbio che ho avuto io. Concordo con lei. Nel leggerlo mi sono accorto che se la comunicazione, l'informazione meglio, non transita o non arriva anche per NMC, per disguidi, per cosa, resta sguarnito poi quello che è l'effettivo utilizzo del pubblico.
Sì, quello che l'assessore voleva dire è che noi adesso stiamo trattando di un regolamento che dà delle norme di carattere generale. Poi ci sono delle modalità organizzative che possono cambiare, cioè il regolamento rimane, l'ufficio di competenza potrebbe essere un ufficio diverso. Porto un esempio, fino a 2 mesi fa delle concessioni cimiteriali si occupava la ragioneria, per riorganizzazione interna oggi si occupa l'anagrafe. Però non necessariamente possiamo modificare un regolamento se si sposta la competenza da un ufficio all'altro, per cui necessariamente per alcune cose deve essere in modo generico il regolamento. Poi ci devono essere degli atti interni al comune che applicano puntualmente la normativa, questo sì, perché sulla polizia locale è più facile individuare le competenze per cui attribuirle già a livello di regolamento. Sugli altri uffici, quello che oggi è una competenza dell'ufficio tecnico, domani potrebbe essere competenza di un altro ufficio. Il richiamo in un regolamento richiederebbe un continuo ricorso per il riaggiornamento della normativa, per cui questo deve essere letto come normativa di carattere generale. Poi l'organizzazione interna del comune deve attribuire al singolo ufficio l'azione che deve compiere. Ecco, secondo me dobbiamo interpretarla in questo modo. Io sull'articolo 53 sono d'accordo, oggettivamente.
Andiamo in ordine, gli articoli andiamo in ordine.
No, io mi fermo solo questo, perché l'articolo 53, rileggendo, non può non essere chiaro. Per cui pensare di modificarlo mettendo complessivi di capi di 12 capi
e comunque
gli allevamenti dovranno rispettare una distanza dall'abitazione confinante non inferiore a 10 metri può rendere più chiara la norma.
Perfetto.
Adesso lascio all'assessore andare avanti sugli altri.
Sì, allora, c'era, consigliere, c'era l'articolo 6, io me lo sono segnato in malo modo. Anche sull'articolo 6 c'era un... No? No. 16. Sì, il 16, sì.
Era quello del discorso dei pedoni, del... Perché se lo...
Io pensavo fosse inserito poi nel codice della strada il discorso dei disabili, perché allora non era stato inserito qui, perché in realtà il discorso dei disabili piuttosto che del passaggio dei pedoni è nel codice della strada, però se vogliamo specificare, cioè è estrapolata nel senso del codice della strada, regolamenta proprio tutta la normativa sul passaggio, sulla destinazione dei marciapiedi, sulle misure, cioè, e se vogliamo però magari precisare che devono essere lasciati gli spazi riferendosi, chiamando quella norma, perché sennò rischiamo che sia troppo specifica e lascia fuori delle altre ipotesi, non solo appunto i disabili piuttosto che i passeggini, ma anche l'anziano, cioè, ci sono, ecco perché dicevo che si richiamano poi tutti gli altri regolamenti, però ci può stare, possiamo precisarlo, che qui era più una regolamentazione dell'attività commerciale, poi era chiaro che l'attività commerciale non può mai essere di ostacolo alla sicurezza stradale, questo era fuori discussione, però
non sto parlando, scusi assessore, solo perché si occupa delle aree, delle superfici, quindi extra viabilità, occupa una parte di una piazza, tanto per parlare in termini chiari, occupa una parte, quindi non è la strada.
Ma era residuale, allora.
Perfetto.
Hai capito? Cioè, rimane comunque l'altro, non è che occupando. Cioè, questo è settoriale, questo regolamento, non può mai confliggere con gli altri regolamenti e con il codice della strada.
Basta richiamarlo, all'inizio fa il richiamo. Se è regolamentato, non ha.
Cioè, c'è un richiamo generale che è contenuto nel capo primo, in cui si richiamano comunque tutte le altre violazioni stabilite dagli altri regolamenti. Altrimenti il. Tutte queste norme bisognerebbe fare il.
Allora, non voglio far polemica.
No, ma era proprio.
Voglio dire, se io devo occupare l'area, le chiedo di occupare parte della piazza. Piazza Santa Maria, prendiamo Piazza Santa Maria, una delle piazze nostre. Mi prendo l'articolo 16, io se devo venire e sono uno che chiede, mi attengo a quello che c'è scritto sull'articolo 16. Non penso lontanamente, per cui. Alla fine occupo le aree e non tengo conto di quelli che invece possono transitare. Non mi occupo in caso di emergenza, come cacchio fa a poter arrivare il pronto soccorso piuttosto che evacuare le aree con più di 100 persone. Allora lei mi dice che è sul codice della strada. Io le dico, il codice della strada, non lo so, sono ignorante, però non mi pongo il problema io, che sono il commerciante, siccome mi sembra che almeno un minimo di accortezza per queste persone lo meritino, ritengo che un richiamo, se vuole anche rispetto alla norma, lo si faccia, ma almeno uno sa che deve osservare anche quello che è previsto da altre norme, perché se lei mi dice che tutto, anche il regolamento, chiedo scusa, ma non. Anche il regolamento potremmo farne a meno, perché molto probabilmente è già contemplato nelle leggi dello Stato e nelle leggi regionali. Però facciamo il regolamento perché adattiamo quelle che sono le esigenze anche locali.
No, ma è una questione di tecnica normativa, mi scusi consigliere Nicoletti. Anche io non voglio far polemiche. Il discorso degli animali, no? L'allevamento ad esempio. Ma faccio un esempio così ci capiamo. Il discorso che facevamo prima degli animali da cortile, no? Chiaro che lì non sta scritto che gli animali alle cortile, è vietato tenere gli animali alle cortile malati, poco sani, che possono portare infezioni, ma quello perché c'è il regolamento di igiene, perché sennò diventa una sovrabbondanza, è chiaro che questo regolamento è specifico su questi punti, salvo poi specifiche disposizioni che sono previste in altri regolamenti che salvaguardano queste discipline, perché se no, capisco il suo discorso, ma altrimenti non ogni regolamento dovrebbe fare richiami a 2500 altri regolamenti e non se ne esce più. Però, ripeto, se il comandante che è qui vuole inserire un richiamo, perché sennò dopo si rischia che sia troppo specifico e quindi uno dice io devo solo far passare il passeggino piuttosto che la carrozzina e tutte le altre ipotesi, no, capisce? Cioè, è proprio una questione di tecnica legislativa, però se vogliamo, non so precisarlo, che devono essere, non so neanche come poterlo inserire, possiamo anche vederlo, ecco.
Assessore Bertani, poi chiuso perché non possiamo stare, al limite. Lei è mai capitato a sabato di transitare in via Leonardo da Vinci come pedone? è mai capitato? Come te lo faccio? È un tratto di Leonardo da Vinci, Via Libertà, la Via Libertà per andare in Via San Rocco, la parte sinistra, per un certo tratto lei non si può passare. E mi dica perché io non posso transitare. Chiunque di noi.
Non capisco la rilevanza, alcune, ma...
È quello che gli ho chiesto, è di poterlo inserire, cioè occupa lo spazio lì e c'è un'occupazione di spazio pubblico, ma lei in via Leonardo da Vinci sul lato sinistro non si passa. Non so come dirglielo, abbia pazienza. Dove c'è il bar? Lei riesce a passare a sabato? Dove c'è il bar? Riesce a passare? Ho detto, dal coso, il primo tratto lei non riesce a passare. O attraverso dalla parte opposta e va di là. Altrimenti di là non si passa.
No, però...
voglio dire, però mi preoccupa il fatto che l'occupazione di suoli pubblici senza tener conto del problema di emergenza. Poi quando capita il caso, viene... gonfiato oltre misura, perché abbiamo visto anche, scusate, domenica ancora un caso per un giocatore e quant'altro, e loro si porta il defibrillatore come se va. Sto facendo un esempio per dire che aspettiamo quando si verifica l'evento per poi dire. Mi sembrava, ripeto, l'ho fatto come un suggerimento, non ho fatto osservazioni, perché ho fatto suggerimenti validi a
consigliere. Allora, stavamo pensando,
il regolamento potete lasciarlo così com'è che va benissimo. Grazie.
Allora, stavamo pensando con il comandante che nella norma generale, che poi è l'articolo 7, si potrebbe inserire un richiamo appunto salvo le disposizioni, salvo quanto disposto dal codice della strada, cioè l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata nell'apposito regolamento comunale, perché c'è un regolamento sulle occupazioni delle aree pubbliche, per l'applicazione della cassa appunto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. E quindi si potrebbe aggiungere, sono fatte salve le disposizioni di cui, oppure fermo rimanendo, prima del comma 4.
No, ma allora, mettiamo un attimino di chiarezza. Allora, qui parliamo di due cose differenti. L'articolo che lei ha richiamato all'inizio riguarda l'esposizione di merci.
Sì,
no. Ed è una cosa. L'articolo 7 che ci dava adesso l'assessore è l'occupazione di spazio pubblico, che ha bisogno di un'autorizzazione che viene rilasciata in base al regolamento sull'occupazione, sulla TARSU. In queste ordinanze, in queste autorizzazioni, viene sempre prescritto di l'accesso che deve esserci, l'accesso al pedone o comunque non in modo esplicito alla carrozzina piuttosto che al disabile, però che debba essere garantito il transito pedonale anche dove ci sono le autorizzazioni per l'esposizione all'esterno di tavolini e sedie, questo è contenuto. Semmai, cioè vuol dire, possiamo cogliere l'occasione di questo dibattito stasera per un maggior controllo dell'effettiva attuazione di quanto viene autorizzato, perché l'autorizzazione è comunque un atto successivo al regolamento che deve tener conto anche dei diritti del pedone, come giustamente veniva fatto osservare, e di ciò che dispone sia il regolamento dell'occupazione delle aree pubbliche sia quello della strada. Per cui direi, ecco, di tenere, cioè voglio dire, questo articolo sull'esposizione delle merci nulla vieta di precisare che comunque deve essere salvaguardata il diritto del passaggio pedonale dei cittadini. Questo non penso ci sia una preclusione su questo. Nell'altro c'è già c'è comunque un atto successivo che è l'autorizzazione, che dovrà tener conto di queste raccomandazioni. Allora, facciamo così.
altre...
No, no.
C'erano altre risposte, se no, se possiamo riassumere, io proporrei all'articolo 16 di aggiungere che comunque... è consentito le seguenti condizioni per cui possiamo aggiungere un punto che venga garantito che comunque venga salvaguardato il diritto alla transitabilità dei marciapiedi. Possiamo metterla così?
Non ho capito, scusavo, stavo confusa. Cioè, allora, se si tratta dei tavoli, perché stiamo parlando di due cose diverse.
Stiamo parlando di due cose diverse. I tavoli hanno un'autorizzazione per cui in quella sede si mette la prescrizione. Ed è una cosa.
I tavoli infatti hanno la SOSAP che richiama il codice della strada.
Parliamo dell'articolo 16.
Il 16, pensavo magari dopo l'esercizio commerciale di aggiungere un inciso fermo restando il rispetto delle norme regolamentari stabilite negli altri, nel codice della strada piuttosto che negli altri regolamenti. Non...
allora, vediamo di quagliare. Allora, l'articolo 16...
Sono fatte salve le sanzioni? Oppure sono state salve?
Alle seguenti condizioni. Aggiungiamo che venga garantito il rispetto delle norme del codice della strada? È così?
Non solo.
O venga garantito il transito dei pedoni, questo che il consigliere chiede.
No, no, cioè, voglio dire, che, siccome dobbiamo fare un testo preciso, allora che venga garantito il transito pedonale.
Scusate, io il testo ve l'avevo già letto. Se vi va bene, bene, altrimenti lo riciclate.
Non ho capito. Lei aveva letto.
Non so come, come uno si deve comportare. Abbiate pazienza.
Sentiamo, è fuggito.
Stiamo parlando di area interessata, quindi il soggetto che porta tu, negli altri punti che ci sono, è area interessata, che non è marciapiede, può essere qualsiasi altro. È l'area in cui uno può esporre, non può superare il 10%, quello che c'è scritto, mi ero permesso, ritenendo di fare quota utile, ma vedo che non lo è, l'area interessata dall'occupazione non deve impedire il transito di pedoni, di passeggini e dei diversamente abili, che è quello che interessa alla cittadinanza. Non va bene, lo modificate come ritenete opportuno, o non mettete niente. La collaborazione evidentemente non va bene.
Vabbè, non è...
Non deve personalizzare, noi abbiamo anche dei vincoli, scusi, noi abbiamo...
L'abbiamo esaminato, ce l'avete dato a roba già
no, fatta. No, ma io non voglio polemizzare, non voglio fare polemiche, il problema è che questo è un regolamento che deve rispettare delle tecniche legislative.
Allora,
non è che
tempo,
quindi
si prende il tempo e se lo ripresenta.
No, io non me ne prendo nessun tempo e non lo ripresento. Sto dicendo che non basta aggiungere una riga così. Ci sono poi delle competenze e delle responsabilità, per cui stiamo rimanendo che siamo qui a discuterne, non è una questione personale, per cui stiamo cercando di
dimettere.
Beh, allora non è neanche mia, mi scusi.
No, il suo sì, perché è delle competenze, abbia pazienza. È un assessore.
Certo che mi compete, infatti le sto spiegando da mezz'ora con molta pazienza che si tratta di un regolamento che ha delle regole.
Scusate, c'è una regola, si chiede la parola, ognuno ha diritto di esporre i propri pensieri, così non ci sovrapponiamo.
Chiedo scusa a lei e a tutti i consigli.
No, no, allora, chi è che doveva terminare? L'assessore.
Stavamo cercando di aggiungere questa frase nel rispetto delle funzioni, ecco perché il comandante poi doveva verificare se fosse possibile inserire questa, questo inciso.
Allora, posso prendere di petto la cosa? Mi legge per favore e scrivo quello che era la proposta di Nicoletti. Mi spiace. Sì. Aspetti. Articolo
16.
Con
la parola.
Per prendere nota, prego.
All'articolo 16, comma 1, terzo punto, primo, secondo, aggiungerei un terzo puntino.
Ah, ok,
un terzo puntino.
L'area interessata dalla occupazione non deve impedire il transito di pedoni, di passeggini e dei diversamente abili.
Va bene, poi diamo tempo di scrivere. All'articolo 53,
c'è il 32,
so che all'articolo 53, dopo 12 capi e comunque gli allevamenti dovranno rispettare una distanza dalle abitazioni confinanti non inferiore ai metri 10.
Sì. Poi c'era il 32, che l'orario, ecco,
il 32 e il 35.
Ecco, il 32, mi ripete, qual era il...
Il comma, allora, 2.
Sì, dalle 8 alle 19, giusto?
No, sì, dopo le ore 20, io ho proposto ore 19.
Allora, i giorni feriali rimangono, sì, dalle 8 alle 20 e dopo le 19, ok.
Dobbiamo riprendere, siamo all'articolo 35, comma
2, comma 2.
Ok.
Dopo le parole
32,
le ore 20, allora, dopo le parole e dopo le ore 20, prima di nei giorni festivi, le ore 20 vengono cambiate in 19.
Ok.
Invece il 35 anche qui è una questione di orari, giusto, consigliere?
Sì.
Sì,
sempre al comma 2, dalle 8 alle ore 13 e dalle 15 alle 19.
Dei giorni. Dei giorni festivi.
Festivi.
Allora, no,
i festivi, solo i festivi 19.
Solo i festivi, sì. Sì, sì. Poi, allora, il 53 viene modificato come sopra. E poi avevo segnato i 135, è possibile che l'altro punto su era sul 135?
No, era...
Beh, mi ero segnato tutti i punti.
Allora, se la discussione è terminata, riepilogherei. Le modifiche che vengono apportate riguardano l'articolo 16, è qui, eccolo. Allora, l'articolo 16, esposizione di merce all'esterno di esercizio commerciale, al punto 1 viene aggiunta dopo i due incisi,
l'area interessata dall'occupazione non deve impedire il transito dei pedoni, dei passeggini e dei diversamente abili.
Perfetto.
Dopodiché all'articolo 32, viene modificato l'orario.
Le 32 ore 20 diventa ore 19.
Ma loro sono diverso allora. No, ci chiediamo.
E l'articolo 35.
Dovevo chiarire
dopo riprendiamo. L'articolo 35, comma 2. Comma 2. La parte finale dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 viene modificato in alle ore 19 dei giorni festivi. Dopodiché l'articolo 53 12 capi e comunque gli allevamenti dovranno rispettare una distanza dall'abitazione confinante non inferiore a 10 metri. Queste sono le proposte. C'era una precisazione? Sentiamo l'assessore di cosa si trattava.
Era quella che avevo richiamato all'inizio, la modifica all'articolo 37. Il secondo comma è stato modificato per via dell'ordinanza sindacale numero 16 del 2013, per cui la limitazione dei rumori. È fissata alle ore 24 tutti i giorni, perché vi è stata un'ordinanza di questo agosto che ha modificato il vecchio articolo che non avevamo appunto aggiornato. Quindi il comma 2, ve ne do lettura di come è stato appunto modificato dal comandante. La diffusione di emissioni musicali o sonore da parte di esercizi pubblici o circoli privati con o senza l'ausilio di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora all'esterno dei locali pubblici o spazi pubblici o di uso pubblico, chiusi o all'aperto, è vietata oltre le ore 24 di tutti i giorni, a prescindere dalle stagioni. E c'è quindi il richiamo all'ordinanza sindacale numero 16 del 2013.
Va bene.
Era solo una precisazione, perché dovevamo aggiornarla alla recentissima modifica ordinanza.
Allora, se non ci sono altre precisazioni, gli emendamenti penso che siano condivisi, per cui possiamo mettere in votazione il regolamento così come modificato negli articoli che abbiamo appena citato, che sono i 16, 32, 35, 37 e 53. Per cui, dopo queste precisazioni, possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore dell'approvazione del regolamento del regolamento di polizia urbana, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Grazie. Ecco, dopo il punto successivo all'ordine del giorno è punto 6, mozione presentata al consigliere comunale Ambrogio Locatelli per abrogazione patto di stabilità. Come è consuetudine, quando non c'è la presenza del consigliere, ritiriamo l'atto in modo che lo iscriveremo al prossimo ordine del giorno. Ringraziamo la comandante, così la liberiamo, grazie. Per cui dobbiamo mettere in votazione il rinvio. Dobbiamo votare il rinvio della mozione al prossimo consiglio comunale. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Punto 7 all'ordine del giorno. Ordine del giorno su solidarietà ai comuni alluvionati dalla Sardegna, salvaguardia della popolazione e rischi presenti sul territorio comunale e vincolo del patto di stabilità. Questo è un ordine del giorno che ci è pervenuto dall'ANCI Sardegna. Forse è il caso di leggerlo. Forse è meglio leggere, così poi facilita la discussione, se siete d'accordo, non è lunghissimo. L'articolo 7 del decreto legge 25 giugno 2008, 112, convertito con modificazione alla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni e integrazioni, indicante contributi al risanamento e finanza pubblica a carico degli enti locali. visto che il Comune negli esercizi finanziari precedenti ha assunto del tutto legittimamente spese di investimento per la realizzazione di opere pubbliche essenziali per la vita economica e sociale della propria collettività nel rispetto delle leggi vigenti, visto che il contributo richiesto ai comuni tramite il patto di stabilità interno aumenta di anno in anno, incidendo così sulla programmazione triennale, visto che le norme che regolano il patto di stabilità interno sono state oggetto di continue modifiche da parte del legislatore nazionale e pertanto è diventato pressoché impossibile per un'amministrazione comunale procedere ad un'attenta e precisa programmazione della propria attività, specie nel settore degli investimenti, anche e soprattutto in funzione delle e nella prospettiva di rispettare patto di stabilità di anno in anno. Precisato che l'aspetto più stringente che interessa l'intero territorio nazionale in generale e il Comune in particolare è appunto inerente alla limitazione esistente per i pagamenti riferiti al titolo secondo della spesa, cioè i pagamenti per gli interventi infrastrutturali, le opere pubbliche e qualsiasi altra spesa di investimento, i limiti ai pagamenti su impegni presi anche negli anni precedenti. Considerato che il Comune, anche alla luce delle entrate accertate e incassate negli anni precedenti, ha assunto impegni di spesa in conto capitale che hanno riflessi sui pagamenti da effettuare nell'anno 2013. Considerato che l'ente risulta tuttavia in regola con i suoi conti finanziari e dispone dei fondi per finanziare spese di investimento già impegnate, nonché per i pagamenti alle imprese che attualmente operano per conto del Comune, considerato che l'ente nel corso della gestione competente anno 2013, suo malgrado, ha ridotto al minimo la politica di investimenti, finanziando opere solo con risorse proprie, senza ricorrere all'indebitamento. Rilevato che i cambiamenti climatici in atto negli ultimi anni stanno comportando un aumento dei rischi presenti sul territorio comunale e, in particolare, del rischio idraulico e idrogeologico. Considerato che alla fine di contribuire a preservare l'incolumità della popolazione, il Comune può e deve individuare modalità e interventi idonee ad abbassare la vulnerabilità del territorio e con essa il rischio per la popolazione, sia in termini di prevenzione passiva e strutturale, sia in termini di prevenzione attiva, coinvolgendo la popolazione stessa in attività di autoprotezione. Rilevato che il bilancio dell'ente, se non in minima parte, non consente di poter finanziare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, neanche quelli urgenti e necessari per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, ed occorre a tal fine chiedere finanziamenti a valere sui fondi della Regione, della Provincia e dell'Unione Europea, finanziamenti che, considerati come spese e investimenti, vanno imputati al titolo secondo della spesa e pertanto concorrono nel calcolo del rispetto al patto di stabilità. Considerata la necessità di prevedere deroghe al patto di stabilità per le spese relative ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e per le opere di mitigazione del rischio. Considerato l'opportunità di prevedere ulteriori incentivi fiscali per le imprese che operano nell'ambito della mitigazione dei rischi e nell'attività di prevenzione e protezione civile e l'utilizzo del volontariato di protezione civile nell'attività di prevenzione organizzata ai comuni. Considerato l'opportunità che le regioni prevedano un'apposita posta di bilancio non inferiore all'1% del budget complessivo per attività di prevenzione e di protezione civile. Considerato l'urgenza di rafforzare il Fondo Nazionale e ripristinare il finanziamento del Fondo Regionale di Protezione Civile, preso atto che l'ANCI, nell'ambito della strategia internazionale di riduzione dell'impatto delle catastrofi naturali delle Nazioni Unite, sta avviando la campagna Città Resilienti, presentata in occasione della 30ª Assemblea Annuale dell'ANCI, preso atto della proposta dell'ANCI istituire una giornata nazionale di protezione civile, nel corso della quale coinvolge la popolazione in attività di informazione, divulgazione, formazione, esercitazione, nonché sulle misure da adottare individualmente e collettivamente per la salvaguardia delle persone e delle cose e per la riduzione dell'impatto dei rischi derivanti da catastrofi naturali. Considerato che l'articolo 11, strutture operative nazionali del servizio della legge 225-92, istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, precisa che le organizzazioni di volontariato fanno parte delle strutture operanti operative nazionali del Servizio Nazionale Protezione Civile, rilevato che a seguito degli eventi calamitosi che nel mese di novembre hanno colpito numerosi comuni delle province di Olbia, Nuoro e Oristano, l'ANCI ha avviato una raccolta fondi a favore dei comuni danneggiati sul conto corrente che è stato ad ANCI denominata emergenza comuni alluvioni. Vi tralascio il codice IVA. Preso atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente ordine del giorno, il Consiglio Comunale approva il presente ordine del giorno che impegna la Giunta Comunale a chiedere al Governo di derogare al patto di stabilità interno per le spese relative ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e per le opere di mitigazione del rischio, di prevedere incentivi fiscali per le imprese che operano nell'ambito della mitigazione dei rischi e nelle attività di prevenzione e protezione civile, di ampliare il finanziamento del Fondo Nazionale e ripristinare il finanziamento del Fondo Regionale di Protezione Civile. Chiedere al Governo di ampliare la sfera di azione del volontariato di protezione civile anche per le attività di prevenzione organizzate da questo Comune. Chiedere alle Regioni di assegnare alle attività di prevenzione del rischio da evento calamitoso un budget annuale pari ad almeno l'1% del bilancio regionale. Coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul territorio comunale e sulle misure da adottare per prevenirli, per autoproteggersi e per ridurre l'impatto delle catastrofi naturali sulla popolazione e sui beni. Aderire alla campagna Città Resilienti promossa dall'ANCI sulla base del progetto Making Cities Resilient delle Nazioni Unite, avviato nell'ambito della strategia internazionale riduzione dell'impatto delle catastrofi naturali. Aderire alla proposta dell'ANCI di istituire la giornata nazionale della protezione civile da realizzare in tutti i comuni italiani quel coinvolgimento della popolazione. I presenti si impegnano ad evolvere gestione di presenza in questa riunione a favore dei comuni sardi alluvionati attraverso il conto corrente intestato ANCI. Il presente atto sarà trasmesso agli organi istituzionali competenti al fine di sollecitare l'adozione, ognuno per la propria competenza, delle necessarie e doverose misure per la messa in sicurezza del territorio a tutela e salvaguardia dell'incolumità pubblica. Io ho sentito la necessità di leggere l'ordine del giorno perché è pervenuto il giorno prima dell'emissione della convocazione di questo Consiglio Comunale, per cui non c'è stato alcun modo di confrontarci preventivamente sui contenuti dell'ordine del giorno. Nella sostanza sembra contenere delle richieste abbastanza condivisibili. Vediamo in questa sede, nel corso del dibattito, se possiamo accettare questo ordine del giorno come tale oppure se modificarlo in qualche sua parte. Lascio a voi di fare interventi anche con la proposta di emendamenti. Il consigliere D'Attilio.
Allora, noi pensavamo di proporvi all'ultimo punto dove dice i presenti si impegnano ad evolvere la gestione di presenza di questa riunione a favore dei comuni sardi alluvionati attraverso il conto corrente, di declinarlo in maniera più puntuale in modo che da in questa maniera. I consiglieri devolvono la loro gestione di presenza, gli assessori devolgono 50 euro e il sindaco si impegna a devolvere 100 euro, come avevamo detto. Il gestore, sì.
Okay. Va bene. Consigliere Nicoletti.
Premessa è che la nulla osta favorevolissimi a devolvere quello concordato, quello previsto. Il testo invece ci lascia abbastanza perplessi, anche se scritto da Lanci, ma che lascia trapelare un Cicero pro domo suo, nel senso che cerca di salvaguardare proprie complicanze e caricando verso gli altri, cittadinanza o quant'altro, errori che possono essere stati commessi in passato. Nel senso che non sono i cambiamenti climatici in atto che stanno cambiando o stanno incrementando meglio l'indice di rischio idraulico e idrogeologico, bensì questo è collegato, non voglio dire in modo esclusivo, ma comunque sicuramente è compartecipe in funzione di quello che è stato fatto costruire o su quello che è stato concesso o non concesso, perché a volte ci sono anche costruzioni o movimenti non autorizzati, ma che di fatto sono avvenuti e ne stiamo vedendo qualcosa in televisione. Quindi il rilevato, dopo il considerato che noi, a noi non sta bene. C'è anche un altro rilevato, ma su questo sorvoliamo, perché il discorso della prevenzione e protezione, ormai la prevenzione non è una legge, purtroppo noi italiani l'abbiamo adottata perché costretti dalla comunità, dalla direttiva europea, ma comunque c'è l'eliminazione del rischio, e là dove il rischio non è possibile eliminarlo, ridurlo alla fonte. Quindi questo è prevenzione, non c'è più il discorso della protezione, è quasi sparita dalla normativa europea, mentre in Italia continuiamo a parlare di uno e dell'altro indifferentemente. Gli altri, però questo si può anche tralasciare, non è, cioè, per me è importante. L'altro due punti è sull'opportunità, è considerata l'opportunità che le regioni prevedano un'apposita posta di bilancio non inferiore all'1% del budget complessivo per l'attività di prevenzione di protezione civile. Mi chiedo che cosa possa fare la protezione civile come prevenzione, perché se non lo fa, chi dà autorizzazioni, chi ha il governo del territorio, la protezione civile, dal punto di vista prevenzionistico, mi sembra che non possa fare alcuna attività, quindi è completamente improprio. L'urgenza di rafforzare il Fondo Nazionale e ripristinare il finanziamento del Fondo Regionale di Protezione Civile. Io non so se questo fondo esiste, quindi accuso la mia ignoranza, e rafforzare vuol dire incidere ancora sul cittadino con ulteriori prelievi, laddove in questo momento ci stanno veramente strozzando, quindi non vedo se sono per la prevenzione e non per adottare altre misure che poi non servono ad alcunché. Il Consiglio Comunale approva, mi va bene, ci va bene la prima lineetta. La seconda lineetta chiede al Governo di ampliare la sfera di azione del volontariato di protezione civile anche per le attività di prevenzione organizzate da questo Comune. E torno a ribadire il concetto che ho esposto poc'anzi e quindi non mi ripeto. Chiede alle Regioni di assegnare l'attività, è la stessa motivazione che avevo detto. Accuso la mia ignoranza e ne approfitto per chiedere al signor Sindaco se poi brevemente, vista l'ora tarda, queste città risalienti che fa capo a questo Making Cities Resilient, che cos'è? Perché io sono andato anche su internet e non ho trovato alcunché relativamente a questa roba, quindi solo per il gusto che venga citata qualcosa di cui non conosco, mi spiace, ma preferirei toglierlo. Ultimo punto, ma l'ho messo così, scusate nel dubbio, sono trasparente e sincero. Mi lascia perplesso il conto su cui noi andiamo a devolvere i cosi. C'è un resoconto finale dove Lanci poi dirà che ha incassato X e che ha destinato la stessa cifra a cosa, oppure li diamo ma poi dopo non si sa niente come è avvenuto purtroppo nelle passate situazioni di altre che hanno raccolto fondi e poi sappiamo che non sono arrivati a destinazione? Grazie.
in attesa che qualcuno per fare altri interventi, no, ecco, io su, non lo, sulle cose proposte, ecco, io sul rilevato che i cambiamenti climatici oggettivamente è difficile non considerare che si stanno verificando degli episodi climatici ai quali non eravamo abituati. Cioè, evidentemente c'è un cambiamento climatico in atto che ci trova anche impreparati, perché questi fenomeni, abbiamo visto in questi 2-3 anni, si stanno manifestando in modo anche abbastanza violento. Io per cui questa parte non mi sentirei di toglierla, mi sentirei invece, riallacciandomi a quello che diceva poc'anzi, di non scaricare sempre sugli altri le responsabilità, di fare un richiamo all'attenzione nella pianificazione urbanistica che prevenga i rischi idrogeologici. Questo lo aggiungerei senza, almeno personalmente, senza senza togliere i cambiamenti climatici. Vabbè, questo qui il richiamo che al bilancio dell'ente non consente di poter finanziare interventi messi in sicurezza del territorio, neanche quelli urgenti e necessari, però è un ragionamento che mi sembra stia in piedi, nel senso che qui dice il comune non ha una capacità propria, e non parliamo del comune di Vecchio, il comune in genere non ha la propria capacità per intervenire su questi fronti, se lo fa lo può fare con fondi regionali, provinciali o dell'Unione Europea, che però vanno a incidere sul patto di stabilità, per cui, cioè, oltre a non premiare un'azione di prevenzione, la penalizza. Io lo leggo così. Sull'opportunità delle regioni concordo, sull'1% eccetera, e le città resilienti, francamente non so che progetto sia, nel senso che adesso ci illustra un attimino l'assessore di cosa si tratta, mentre invece, ecco, sì, l'ANCI dovrà rendere conto della destinazione dei fondi che verranno, nei quali faremo confluire il nostro obolo, perché il problema è che disperdere in molti rivoli piccoli gli aiuti non serve a fare azioni concrete di una certa rilevanza. Ecco, adesso sentiamo un attimino l'assessore Fabiano che ci illustra il progetto Città Resilienti, che così ci rende dotti.
Oh, niente. Buonasera a tutti. Praticamente è una campagna che ha lanciato l'Agenzia delle Nazioni Unite nel 2010 per sensibilizzare e promuovere presso le autorità locali un processo di implementazione di un accordo sottoscritto in Giappone nel 2010 da 169 paesi. Questo accordo prevede la riduzione dei rischi di catastrofi e l'aumento della resilienza delle comunità. Il tema della riduzione dei rischi di catastrofi è di vitale importanza per i paesi sviluppati, in particolare per le città, le quali si trovano per prime ad affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi. La campagna propone un decalogo per rendere le città resilienti che può essere attuato da sindaci e amministratori locali. Poi qui dice che in Italia sono 52 le città che hanno fino adesso aderito, di cui una ventina i comuni lucani. questo qua. Comunque c'è un sito, se volete ve lo posso girare. Praticamente è un decalogo, è un aiuto, un'esortazione appunto a mettere in atto alcuni propositi e pratiche, ecco.
Prego, così il
direttoriale. Voglio chiedere se è possibile dare più importanza alla cosa che ha detto il sindaco, cioè mettere nelle richieste finali che si fa al governo e alle regioni il fatto di attuare una politica urbanistica che appunto insomma diversa da quella che hanno applicato finora, cioè una politica che tuteli il paesaggio, il suolo e appunto non peggiori il rischio e la vulnerabilità delle popolazioni, perché alla fine a me sembra che tutte le richieste che vengono fatte sono richieste che chiedono azioni di intervento, di lavori, di messa in sicurezza, però non vanno a limitare appunto il rischio all'origine, come diceva anche il consigliere Nicoletti. Quindi chiedo appunto se è possibile nelle richieste finali mettere una frase in cui si chiede una politica urbanistica diversa.
Siete d'accordo, io dalla delibera, l'adesione alle città resilienti, secondo me richiede un approfondimento che oggi non siamo in grado di coscientemente accettare, e la richiesta dell'assegnazione alle attività di prevenzione e rischio. Ecco, qui vorrei capire meglio, consigliere Nicoletti, la proposta di togliere da questo obbligo di destinare l'1% a azioni di prevenzione del rischio calamitoso, cioè, sembrerebbe positivo il impegnare le regioni ad avere almeno l'1% del budget a favore della prevenzione del rischio idrogeologico, perché noi abbiamo realtà come la regione Lombardia dove non penso ci sia un problema di questo genere, nel senso che il bilancio della regione ha delle somme destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico e da diversi anni c'è attenzione ai piani di prevenzione. Però probabilmente non in tutte le regioni troviamo questa sensibilità. Per cui ecco, non so se cioè, letto non come è stato illustrato nel premesso, che era un po' ambiguo, ma nel deliberato, cioè chiedere alle regioni di assegnare all'attività di prevenzione del rischio da evento calamitoso un budget annuale pari ad almeno l'1% del bilancio regionale, mi pare un aspetto positivo, nel senso che c'è di stimolo a mettere in campo delle azioni che prevengano questi fatti luttuosi che troppo spesso si stanno verificando. Prego, consigliere Nicoletti.
Signor Sindaco, è in conflitto secondo me questo con il fatto proprio del discorso prevenzionistico, cioè perché io possa fare la prevenzione oggi, la devo fare in funzione del rischio, avendo il governo del rischio. Quindi sul territorio chi può fare un'azione di tipo prevenzionistico secondo me è il comune. Non può essere la regione, perché la regione dà delle indicazioni a livello generale e poi il comune che le attua. Il piano di governo del territorio è comunale, non è regionale. Quindi, primo. L'altro aspetto che facevo presente è, intanto l'Italia, come gli italiani, quando succedono questi eventi sono i primi ad essere partecipativi, in tutti i sensi. Quindi partono i volontari ad assistere le persone, medici, per gli infermieri, volontari di qualsiasi tipo, la protezione civile e quant'altro, e sono i primi ad aderire anche in termini economici, perché si privano pur di dare il loro contributo. Quindi questo ulteriore 1%, se va tirato fuori, come se dicessero qui in comune dobbiamo mettere fuori l'1%, da dove lo tira fuori? Da qualche parte va tirato fuori, col bilancio non ci sta dentro e deve ancora trovare il sistema per recuperare questo 1%, quindi vuol dire ancora incidere sul cittadino. Sono le motivazioni per cui dico, poi faccio un'altra riflessione, ma non vorrei essere interpretato come se non mi stesse bene, ho detto subito, se votiamo per l'adesione e dare il contributo subito, qualsiasi cifra stabiliamo, personalmente le dico che a me sta bene, pur avendo già fatto di mio record, ma fare ancora qualcosa va sempre bene, perché arrivi lì a destinazione. Non abbiamo mai fatto tutto un percorso come questa sera su altri eventi che si sono verificati. Lo trovo strumentalizzato. Ecco, non mi presto alla strumentalizzazione, perché ribadisco che non è solo l'evento che si è verificato, perché c'è sicuramente la concausa di altri eventi che non sono stati tenuti in debita considerazione di chi avrebbe dovuto farlo. La prevenzione deve essere fatta in quel momento. Molto probabilmente non pagheranno, perché lasciamo perdere che adesso stanno inquisendo o meno, ma a noi non interessa questo. Però dico, siamo attenti su questo stesso. Personalmente non voglio, desidero non essere strumentalizzato, quindi mi va bene se devolviamo il coso, oppure il testo per me va tolto, epurato, perché queste cose, ripeto, il dubbio non mi soddisfa. E comunque, anche versando, quindi il mio contributo c'è, in questo momento sto parlando, scusate, a livello proprio personale, Giuseppe Nicoletti, consigliere Giuseppe Nicoletti, mi va bene qualsiasi cifra stabiliamo e sono disponibile e la do, voto a favore. Sul resto deciderei non essere strumentalizzato, non mi presto alla strumentalizzazione perché si faccia passare in secondo piano gli aspetti che invece secondo me sono quelli che vanno ad incidere quando si verificano questi eventi. Ne cito uno e lo ricordiamo tutti, l'evento che si è verificato a San Francisco. Tutti stavano correndo per portare aiuti, ma San Francisco ha detto non c'è bisogno di niente perché io sono autosufficiente, perché aveva messo in atto quello che era. E fa prevenzione al monte, nel momento in cui sorge un grattacielo, nel momento in cui fa un centro commerciale, nel momento in cui mette in atto nuove attività commerciali o industriali e le verifica.
Siccome la prima parte c'è, cioè che ci sono delle concause delle quali non possiamo negare le responsabilità, per cui un punto sulla attenzione alla pianificazione evidentemente lo inseriamo come da sua proposta. Il problema di destinare almeno l'1% al budget regionale secondo me invece è importante, perché è vero che la parte attuativa poi potrà aspettare un comune, però noi non siamo in questa situazione in questo momento, per fortuna, però se pensiamo all'Oltrepò Pavese o a altre, o alla Valtellina, cioè dove le opere di prevenzione hanno un impatto, un peso, un costo talmente elevato per mettere in salvaguardia lo smottamento della frana piuttosto che il corso d'acqua, che non può essere un'amministrazione comunale a tirar fuori i fondi. Dopodiché che questo 1% debba derivare da nuove tasse non è detto neanche questo, nel senso che all'interno di un budget di bilancio si possa criticare qualcos'altro in funzione di qualcosa che si ritiene più prioritario. Da questo punto di vista non l'avrei non lo toglierei questo punto, mentre invece l'altro, il fatto che stavamo, ho provato a scrivere qualcosa, cioè, qui c'è scritto: rilevato che i cambiamenti climatici in atto negli ultimi anni stanno comportando un aumento dei rischi presenti sul territorio comunale, in particolare dal rischio idrogeologico. Va bene. Poi, io aggiungerei, se siete d'accordo, se no rivediamo il testo, ritenuto altresì importante che le amministrazioni comunali si impegnino ad improntare la propria pianificazione urbanistica ad un'attenta logica di prevenzione dei rischi e di salvaguardia dei territori. Perché questa è una responsabilità dei sindaci, delle amministrazioni comunali, non va negata. Non so se può andarvi bene un testo così, oppure se dobbiamo modificare qualcosa. Sono consigliere Cecchi.
Se dice il consigliere Nicoletti, mi trova d'accordo, perché se vogliamo valutare ridurre i rischi, io guardo a noi artigiani, qua c'è un altro consigliere che è artigiano con me, noi abbiamo delle leggi all'interno delle nostre aziende che riducono all'osso i rischi, però è altrettanto vero che quando succedono queste cose si va a guardare, ma è vero anche quello che dice il signor Sindaco, che ci sono dei cambiamenti meteorologici, ma è altrettanto vero che ci sono delle situazioni scandalose in vari comuni dove ci sono dei rischi, e se appena accade un fenomeno così, le disgrazie sono lì in agguato. L'ho detto prima così come una battuta, ma speriamo che non si svegli il Vesuvio, perché se si sveglia il Vesuvio è una catastrofe. E questo può essere al massimo, ma ci sono tanti esempi nei comuni a rischio dove non vengono curate queste situazioni, sono state successe. Poi quando succede l'incidente si cercano le colpe. Le colpe, sempre, la maggior parte è sempre dell'uomo, e delle leggi che non sono fatte, se sono fatte non sono rispettate. Adesso se vogliamo tirar fuori un per cento da devolvere, io sono d'accordo. Però è anche altrettanto vero che siamo sottoposti a una pressione fiscale che non se ne può più. Ci sono tante cose da valutare, no? Sono d'accordo, basta che le cose vengano fatte.
Bene, grazie consigliere Cecchi. Posso proporre, se l'ordine del giorno lo integriamo con quel punto che dicevamo, ritenuto altresì importante che l'amministrazione comunale si impegni a improntare la propria pianificazione urbanistica ad un'attenta logica di prevenzione dei rischi e di salvaguardia del territorio. E togliamo l'adesione alle città resilienti. Per cui potremmo provarlo emendato così. In modo tale che non ci nascondiamo dietro un dito sulle responsabilità anche dei comuni. Beh, c'è una mosca che... No, erano questi due punti. Bene. Consigliere Garavoli.
Dunque, signor Sindaco, se è possibile a questo punto, visto che il testo è arrivato all'ultimo momento, ci siamo trovati di fronte a parole come città resilienti che il nostro assessore ha dovuto cercare adesso su internet per sapere che cos'era, e non possiamo a questo punto questo testo qua rinviarlo e votare invece il fatto di dare il gettone di presenza, in modo tale che possiamo esaminare in una maniera un po' più dettagliata e magari anche concertata questo testo?
Va bene,
mi sembra abbastanza
molta
la cosa.
Per cui l'ordine del giorno ci riduce a dopo diremo qualche cosa, la motivazione, che i presenti, il Consiglio Comunale di Odivecchio si impegna a devolvere la somma di euro 30 da parte dei consiglieri comunali, euro 50 dagli assessori e euro 100 dal sindaco a favore della popolazione residenti nei territori alluvionati. Va bene così? Bene. Possiamo mettere in votazione allora in solo questa parte. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, grazie della vostra presenza e vi auguro una buona serata.